Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie per essere venuti. Grazie agli amici che poi sono più o meno là in fondo, ma c'è tutto un gruppo di amici che mi fa molto piacere siano qua. E per cui è molto bello. Fra l'altro poi ogni volta che c'è un incontro non do mai per scontato che ci sia qualcuno che viene. E poi stasera guardavo fuori il mercatino, le cose, le mostre, quelli che votano qua di fianco, per cui pensavo magari invece non c'è nessuno, invece ci siete e sono felice che sia così. Questo è uno di una breve serie di incontri che sto facendo per il mio libro nuovo, che si chiama Villa Metafora, ed è quindi una presa di contatto con i lettori, ed è sempre un momento molto, in realtà è pericoloso, anche dice qualcuno, anche pericoloso, ma comunque emozionante, emotivo, diciamo, è un momento in cui ti rendi conto che il libro che hai scritto, su cui hai lavorato per tanto tempo, non è più tuo, o perlomeno non è più solo tuo, ma è di chi lo legge. Ed è un passaggio molto affascinante, in realtà. Denso di implicazioni, perché in realtà quello che succede è che ognuno poi si legge il libro, lo trasforma, lo fa diventare un'altra cosa, e ognuno lo fa in modo assolutamente unico. E questa è una delle caratteristiche proprio dei romanzi, che non credo abbia equivalenti in altre forme di fruizione o di uso di prodotti dell'ingegno, diciamo. Il fatto che ognuno che prende un libro in mano si costruisca il suo romanzo, questa è la cosa fantastica. E ognuno lo fa in modo diverso, e i tempi della lettura cambiano enormemente a seconda del carattere, delle circostanze. Le reazioni cambiano tantissimo. C'è chi, per esempio, finisce un libro e rimane intristito solo perché è finito. Per non parlare della varietà di interpretazioni rispetto a un libro, per cui ci sono persone che magari possono essere molto vicine e anche amiche e tutto quanto, e avere due letture così divergenti addirittura da rischiare di rovinare la loro amicizia. Questa è una cosa che capita spesso anche. Poi nel caso di questo romanzo, che contiene delle cose particolari dentro, compreso un linguaggio strano che si chiama tarese, che è il dialetto parlato sull'isola di Tari, su cui la storia si svolge, c'è là in fondo qualcuno, una in particolare, che ha imparato a padroneggiare completamente questo linguaggio, Paola si chiama, e addirittura può comporre messaggi, per esempio, di testo sul cellulare, o scrivere email, o parlare normalmente, usando il tarese. Questa è stata una delle cose che, vi dico, per chi non l'ha letto, o non l'ha ancora letto, senza stare a entrare nei dettagli della storia, però vorrei dirvi due parole su come nasce questa idea. L'idea nasce inizialmente molto vasta e direi difficile da definire, vale a dire, l'idea era di raccontare il mondo di oggi, cioè il mondo che c'è intorno, che ognuno di noi vede, sente sulla sua pelle, registra, e comunque osserva con gradi varianti di perplessità, di partecipazione, di distacco, di disgusto, dipende. Però è il mondo di cui facciamo parte, il nostro tempo è quello in cui siamo. L'idea era di raccontarlo, e ovviamente raccontare il mondo è un'idea comune a quasi tutti i romanzi, ma certamente molto in sé imprendibile, per cui quello che succede è che devi creare una prospettiva e raccontare il mondo da quella prospettiva, come dire raccontare una città da una finestra, raccontare Genova dall'angolo di quel portone da cui siamo entrati per arrivare qua. Per farlo ho creato una riproduzione in scala del mondo, cioè un mondo piccolo, che è appunto questo luogo, Villa Metafora, che è un resort di quelli squisiti, costa 5.000 euro a persona a notte, e quindi ci si può immaginare che abbia un target di un certo genere. Non ci vuole molto a capire che non è un ostello della gioventù e neanche uno di quei bed and breakfast simpatici dove andrei, per esempio, volentieri io, però c'è una clientela per questo tipo di posto. Il creatore è un architetto milanese di mondo molto snob, che ha costruito, progettato appartamenti e case per la bella gente del mondo, e ha avuto questa idea. Quello che volevo fare era, trovato questo luogo, un'isola, l'isola doveva essere per me immaginaria, perché ogni geografia conosciuta, esistente, ha dei limiti, nel senso che c'è. Per cui da un lato ti semplifica il lavoro, perché non ti devi inventare un certo monte con un certo nome o un certo promontorio, consulti le carte, la visiti, ti informi, scatti fotografie, ma poi ti limita, perché poi hai i vincoli della sua storia, della sua geografia. A me piaceva un'isola di cui fare quello che volevo, e non era tanto, però volevo inventarmi una sua storia un po' particolare, che fra le varie caratteristiche avesse una stratificazione di occupazioni, cioè di passaggi di invasori e colonizzatori. Benché l'isola sia piccola e nel Mediterraneo meridionale, in una collocazione strategica rispetto alle coste dell'Africa, andando verso Malta e poi verso il Mediterraneo più interno. Quindi, come succede alle isole, la gente nel passato ci arrivava, piantava la sua bandiera, se ne impossessava e di solito la colonizzava o la saccheggiava o tutte e due le cose insieme. Quindi questa Tari ha avuto una successione di dominazioni, e ha quindi come residuo di questa lingua, appunto, il terese, che Paola parla così bene, che ha radici latine, ma poi a tratti di siculo, e poi c'è un po' di francese, un po' di spagnolo, un po' di... Questa è una delle cose che si possono fare inventandosi un luogo. Volevo che poi questo resort, Villa Metafora, fosse sulla costa deserta, mai abitata da nessuno, se non da un eccentrico e forse un po' pazzo barone siciliano, che negli anni 40 aveva costruito questa Villa Metafora, che allora era una sua residenza privata, e lui diceva: qui mi raccolgo mi raccolgo nell'inaccessibile per contemplare l'irraggiungibile. Questo diceva il barone Carlo Ludovico Emarico di Canestraterra negli anni 40. Era anche amico di Tomasi di Lampedusa, era in corrispondenza con lui, c'è una raccolta anche di lettere fra di loro. E insomma, la casa poi, alla morte del barone, viene abbandonata e recuperata soltanto 7 anni prima dell'inizio di questa storia dall'architetto Gianluca Perusato. E l'idea era di mettere in questo luogo un po' di personaggi che rappresentassero a vario titolo e in vario modo il mondo, appunto, di cui volevo parlare. Quindi questi personaggi sono diversi, ognuno con caratteristiche di carattere, di aspetto, di professione, di nazionalità diverse, e vanno da un banchiere tedesco che si chiama Werner Wright, che è uno di quegli implacabili e occulti manovratori della finanza internazionale, i cui nomi sentiamo magari qualche volta ma le cui facce non conosciamo, ha un'attrice americana molto sopra le righe, molto famosa ma molto instabile, che fa ricorso a ogni tipo di sostanza stupefacente o alterante l'umore su cui riesce a mettere le mani, si chiama Lin Lu Shaw, e c'è suo marito che ha inventato un metodo che si chiama life solving, che permette di risolvere a pagamento, pagando lui, i problemi, qualunque tipo di problema interpersonale, un'amicizia che si guasta, un rapporto finito, un cane troppo vecchio di cui bisogna liberarsi, ci si rivolge a lui, che con una incredibile professionalità risolve la faccenda. E poi c'è una giornalista in incognito che si chiama Simone Poulenc, che arriva lì, ha una rubrica di stroncature su Libération. I suoi lettori adorano che lei si intrufoli dentro luoghi prestigiosi e costosi e poi li faccia a pezzi. Quindi si è prenotata per passare una settimana come finta danarosa cliente in questo luogo. Poi naturalmente c'è lo staff, c'è Lucia, che è l'assistente manager nativa di Tari, e poi c'è Carmine Alquanti con la C, che è nativo di Tari anche lui ed è il depositario della cultura millenaria di quest'isola strana, per cui ha delle... Per esempio, è ancora impregnato delle credenze animiste pre-cristiane dell'isola, che si sono mescolate, poiché è un ragazzo di 28 anni di oggi, con tutta la cultura pop che lui assorbe da internet. E quindi, per esempio, l'attrice americana che arriva lì, lui tende a vederla come una dea, ma non in senso figurato, letterale, cioè pensa che sia una divinità, sia un'incarnazione delle divinità isolane di un tempo. Se voi volete, vi leggo un pezzo del capitolo, del primo capitolo di questo Carmine. Questo Carmine parla appunto in tarese. Il problema è che il tarese non è di facilissima comprensione, uno deve un attimo studiarselo. Allora, quando parla Carmine nei suoi capitoli, perché una cosa che non ho detto, ci sono troppe cose che mi dimentico, ma una cosa che non ho detto è che ognuno dei 14 personaggi principali si alterna raccontando dal suo punto di vista la storia. La storia è raccontata in terza persona, ma il punto di vista è il suo. Quindi ognuno di questi racconta in un modo diverso, perché percepisce le cose in modo diverso e le racconta usando anche una diversa tecnica narrativa. Questo Carmine Alquanti parla quindi, per essere più comprensibile, un italiano taresizzato o un tarese italianizzato, non lo so, quello che lui parlerebbe cercando di essere compreso da chi non conosce il dialetto. Se volete vi leggo qualche pagina di questo. Lui è andato al porto per prelevare con questo meraviglioso motoscafo Chris Craft, un bellissimo motoscafo d'epoca, questa meravigliosa attrice e suo marito. Carmine Alquanti cecca e ricecca ancora l'ormeggiatura del Chris Craft tra le imbarcature del porto, i parabordi messi in loco per non far sgrafinare le fiancate da qualche smotto onda del continente. Poi schippa sul molo, sguampa dal molo alla banchina, pausa a ricontemplare il transacqua. Sembra un riva, ma 100 volte più luxante e slungato, davvero astonante. 3 pozzetti uno dietro l'altro, un trionfamento di mogano super maturato, super lucidato. È un transacqua da prestitentoni americani, da capi in testa mondomiranti, uno squarciamare da super ricchi d'altro tempore. Di così spettacolari in giro non ne hai. Basta osservare come lo rimira la gente dalle altre navicole e dalla banchina. Le turnature di capo, le puntature di dita, le commentature. L'architetto Perusato lo acquirò da una contessa polverona che lo teneva impancato in secco nella villa sul lago di Como, su nel nord, sotto le Alpi annevicate. Non lo utilava persona da quando il marito scappottò 20 anni prima. L'architetto l'ebbe in pagamento parziale, ma poi dovette sdanarare di brutto per farlo rimettere in nuovo nel cantiere di Viareggio, su nella Toscana. Tutto modo, mantenente il Chris Craft è in forma massima, con le fasce di mogano scuro tirate a specchio, il tec nuovo grigino vellutinato, appena appena poroso, i divani di cotonina verde tutti impunturati a mano punto a punto. Solo con il valore dei materiali ci si potrebbe acquirare 3 di quei cessoni bianchi abboati in Bon Harbor dagli smottaonda milanesi, torinesi, romani che vengono qui a rosticonarsi nel sole d'agosto senza conoscere un benamato macarone di imbarcature, di mare, di roccia, di isole, di niente. Per certo, il Chris Craft e le 7 meraviglie. E però in questo momento tutti i pensieri di Carmine Alquanti, tutte le sue immaginature, tutte le sue cordi battiture vanno a frotte verso colei che è venuto a prelevare qui in Bon Harbor. L'architetto Perusato la settimana scorsa principiò ad rivelargli che ricevette una riservazione proprio in ultimo da una coppia di americani tresi importanti. Soprattutto lei, personaggio di fama grande, también il marito prominente, e però la moglie davvero ipercelebrata dal grande pubblico. Così arrivò l'architetto. E però in Villa Metafora la riservatezza viene prima di tutto, la privacy degli ospiti è sacra, pertanto il nome non lo si poteva rilevare. Lui subito drizzò le orecchie, in quanto che chi non sarebbe tantalizzato dalla notizia dell'ospite ipercelebrata? È inevitabile che ti agguanti subito l'incuriosatura di conoscere il nome e la fisionomia. È conseguente prendere a illazionare, svorticare, sortire fuori nomi e facce senza tregua. L'architetto a lui di confidenze, per principio, non ne ace. E però a Lucia sì, visto che c'è la relazione segreta tra loro, diciamo la stretta vigilanza. Non disveliamo oltre, aliteri in famiglia Moscatigno alquanti in Bon Arbor principiano a montare gli umori, principia a infiammarsi il sangue, in quanto che l'architetto è ammogliato con tanto di due figlie che stanno sempre su al nord, qui in Tari non ci posarono piede mai, né figlie né mogliera. Poi basta osservarlo con Lucia, è fin troppo allampante che c'è più della stretta collaborazione che loro due propugnano. Non è che siamo infanti, basta osservare per discernere che l'architetto è un femminaro. Suffice registrare l'occhio umido, lumacato che ha. Suffice considerare il portamento, per quanto alto recca quella mollitudine nel profondo, l'impudicizia dello spettaculi, del miramammelle, del lascivo permanente. Tutto modo. L'architetto le cose a Lucia invece le riporta sempre filo a filo, perciò Carmine Alquanti principiò a starle appresso con tutto che son cugini e tutto. Che chatterano, si escuciano da sempre, aliter, che cugini sarebbero. Proprio figli di due sorelle sono. Lui principiò a questionarla. Arrivelami che persona ipercelebrata è l'americana. Arrivelami almeno se è cantante, attrice, televisionista, tennista, per scriminare il campo almeno. E Lucia a ripostare, non posso rivelarti niente, a ripostare, son vincolata dal segreto professionale. Che poi, quale segreto professionale? A tuo cugino un quantum lo potrai pure rivelare. E però, lui non smise tanmeno un giorno di starle appresso, di questionare, di insistenziare, ma proprio vexante, finché Lucia a un punto rivelò, è attrice, facciamola finita. D'ora in avanti non chiedermi più cosa. Facile a dichiarare, ma non a conseguire, in quanto che una volta assimilato che è attrice, ti brucia sapere quale è attrice. L'incuriositura ti acchiappa la mente, ti molesta i pensieri, ti scaccia via il sonno. A uno poi come Carmine Alquanti, a uno come Carmine Alquanti, che per il cinema americano l'admiracione fanaticale da quando era proprio un chiddo coi cavusi corti. Pertanto persisti giorno e notte, proprio vessante, ogni volta che si ritrovava solo con Lucia, lì a sfarfallare nomi, a coniciare, a ipotesare. Arrivelami almeno se per sorte è la Natalie Portman, se è la Reese Witherspoon, per avventura, se è la Keira Knightley, se è la Lindsay Lohan, non so se è la Scarlett Johansson, se è la Hilary Swank, se è la Kirsten Dunst, se è la Emma Stone, per fatalità. E Lucia, no, 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 a denegare, denegare col capo per ostinato, mai a confermarne una, tanto che lui principiò a montare dentro la furia divorante di non riuscire a divinare. Proprio matto per l'incuriositura instoppabile, per l'inquietamento abismale stava andando. E tutto tempo dentro sé era lì a fantaseare sulla più spettacolare di tutte, su quella che per lui non è una diva, è una divinità. E però fantaseava come in sogno, mai osava divinare che per davvero potesse essere proprio lei che veniva ospite in Villa Metafora. E però, incostante, davanti ai suoi occhi, la faccia sua aleggiava, il nome suo sulla punta della lingua permaneva, anche se lui non osava pronunziarlo, per non profanare, per non blasfemare. Così perimetrava torno, elencazionando i nomi di tutte le altre che rispetto a lei sono meno di niente, pulcrine, proficienti, tutto quello che si vuole, ma indegne di suffiarle la polvere dalle scarpe, di stazionare nella sua ombra. Tutto modo, a un tratto la furia dell'incuriositura tanto gli aveva intoxicato il sangue che spottò fuori a questionare Lucia tutto colpo: non è per caso la Lin Lu Shou? Ancora mantinente, nel richiamare il momento gli si arruvida la pelle su per le braccia, gli si imbrivida la schiena, gli si elettrica il capo sotto i capelli, la faccia che fece Lucia quando lui tutto colpo quel nome sacro pronunziò, quel nome che per lui è al pari con quello della Madonna, di Venere, della Montagna Matri. Come lui pronunziò il nome sacro della Lin Lu Shou. Subito Lucia si pose a clamorare: no. E però sul momento ci fu quel flicherino di incertitudine negli occhi, quel flutterare di ciglia, quel micro reatto che gli fece intuizionare d'essere andato a bersaglio. Questo è lui che arriva lì. Poi, grazie. Grazie. Che poi uno dice, se uno vuole inventare una lingua, un dialetto, divertente, no? Uno si mette lì a farlo. In realtà poi diventa un grosso problema, perché comunque qualunque lingua inventata deve avere una sua coerenza interna e quindi devi cominciare a costruire una grammatica minima, devi avere un glossario davanti agli occhi, te lo costruisci poco alla volta. E mi fa riflettere, questa cosa in realtà nasceva come, siccome questa villa metafora è piena di metafore varie, a vari livelli, che hanno a che fare con tante delle cose che ci riguardano, una è anche il problema della lingua che noi abbiamo sempre davanti, no? Chiunque apra internet, chiunque vada a un convegno, chiunque si occupi in modo specialistico di qualunque cosa, o chiunque viaggi, ha davanti questo problema delle lingue, no? E chiunque sa, grazie mille. E per non andare lontano, per esempio, se uno pensa all'Europa, per esempio a tutto quello che l'Europa è e potrebbe diventare, ma già è diventata in parte, il problema di non avere una lingua comune è certamente un non certo secondario, no? È uno dei grandi problemi. Il fatto che le lingue che coesistono sono così tante, che tutto deve essere continuamente tradotto, trasferito da... Insomma, l'idea delle lingue artificiali come l'esperanto, come l'ido, come il Volapük, era proprio di creare un sistema di comunicazione che permettesse a chiunque di comunicare con chiunque altro. Però avevano il limite di essere lingue artificiali e anche di suonare molto male. Avevano un aspetto per lo più ridicolo e a volte addirittura imbarazzante. Vi leggo, se volete, un altro pezzettino più avanti, dove lui... a questo punto sempre questo Carmine è lì che aspetta questa Lin Lu Shou e intanto Lucia, l'assistente manager, è andata a cercarla, arriva con l'elicottero naturalmente. Dall'altra parte della strada intanto si è raccolta la sua famiglia, cioè, e però mentre transpecta in ogni direzione per anticipare il grande arrivo, col cuore che insorge a ogni anticipatura, ecco che all'altro lato della strada identifica sua madre, suo cugino salvato, il suo amico Tony e la sua ex fidanzata Madda, tutti appizzati al tendalozzo del negozio di generi vari di zia Siriana, tutti perfettamente anticipanti, incredulanti, e allampante che mamma non resistette a propalare la notizia. Sebbene gli avesse giurato segretezza, non ebbe la forza di tenersela per sé, poverina. È un fatto che un po' lo inagita e un po' lo commuove, in quanto che, poverina, quante cose eventano qui in Tari, così grandi da poterle propalare. tutto modo lui fa appena un hi hi di saluto, per il restante simula di non conoscerli. Il momento è troppo essenziale per mettersi a sfamigliarare. Bisogna tenersi alla parte dell'accoglienzatore ufficiale, rinforzata da tutte le istruzioni, esercitazioni e della divisa smussonata con tanta cura. Tutto colpo, sua madre, i vari parenti, amici, all'altro lato della strada, turnano il capo in sincrono verso destra. Ed ecco che in fondo alla banchina appare Lucia con una valigiona Louis Vuitton in mano, seguita a due passi da una creatura femminile in vestito bianco, pieghettato, merlettato, gran paglione in capo, grandi occhiali da sole, incede con la cadenza magica del rallentatore, tutta circonfusa di luce. Carmine Alquanti sente il cuore che stonk gli si stoppa. Peggio di quanto seppe da Lucia dell'arrivo, sente il respiro che shh gli si alta. Con tutta la sua preparatura ad accoglienzare e trasbordare, non riesce a staccare le suole, tant'è l'emozione che lo impossessa al pensiero di essere sul limite di impattare con la Lin Lu Sho in persona incarnata. Oltretutto lei è sola, il marito non si vede, tantomeno la bodyguard è sola, due passi dietro Lucia, come una donna normale, anche se è una dea da non concepire. Lucia e la Lin Lu Sho si appropinquano a velocità vertiginosa lungo la banchina sotto l'osservazione di sua madre, parenti e amici dall'altro lato della strada, più qualche strascicapiede casuale e zia siriana affacciata fuori dal suo negozio in cerca d'aria e Ninotto davanti al suo negozio di articoli da pesca. Carmine Alquanti al capo che spinna, la visione che vortica, non riesce a risolversi se quando impatterà con la Lin Lu Sho potrà dire solo good morning e acere l'inchino come prescrisse l'architetto Perusato, oppure usare il baciamano e il sorriso, talvè un welcome Miss Lin Lu, talvè pure questionarle se ha preferenza per il secondo pozzetto o talvè per il divanetto di prua di fianco a lui, così da ingioiare la vista pristina e il vento massimo nella chioma d'oro. Santa Madre, come sarebbe come transacquare solo lui e lei, davvero come in un film, con la luce che fa risplendere i loro vestiti candidi e i loro sorrisi, la musica dei violini che monta e monta e colma di lacrime gli occhi degli osservatori. E però, mantenente che i metri prima dell'impatto sono solo 3 o 4, Lucia, a osservarla bene, ha un'incuranza quasi blasfemante per una che procede 2 passi avanti alla Lin Lu Sho. Segno che si è montata al capo ancora più di come pareva, che vuole acere la disabusata sotto l'occhio di parenti e amici presso il tendalozzo di via di zia siriana, il che sarebbe cosa patetica oltre che massime irrispettosa. Tutto modo, c'è da bene da osservare che la Lin Lu Sho, vista a corta distanza, appare di molto più bassa di come la si vede in film e in fotografia. Per vero, appare quasi chiatta, per vero quasi trentenne, quasi quarantenne, quasi cinquantenne, nonostante gli occhiali da sole gigante, il paglione gigante in capo, per vero sembra un'altra. In quanto che è un'altra, non è lei. La decepzione è troppo devastante, troppo disassemblante da lasciarti insordato, sverbato, spolmonato che sia una frodatura massima, che Lucia e l'architetto l'abbiano voluto tacchinare per il gusto di farlo senza curarsi di brisargli il reve più grande. Cammine, mi intendi? Lucia è tutta nervo, tutta gesto. All'altro lato della strada, mamma, parenti, amici, negozianti sono lì a registrare la mistificazione stupefacente della Lin Lu Sho, che non è affatto la Lin Lu Sho. Squassati tambene loro dal disappontamento abismale. Quo? Carmine Alquanti era gelato in pieno sole, gli difetta la linfa nelle gambe. La signora Poulenc è arrivata prima del previsto, ha preso l'aliscafo invece del traghetto del pomeriggio. La signora Poulenc. Carmine Alquanti è in vagheggiamento. Nel mentre tutto riprende forma e ragione, la signora Poulenc torna a quella che era prima che lui l'avesse morfata in dea, per pura irresistenza di venerare. E un'altra ospite. Grazie. E basta. Poi questi personaggi sono tanti. A un certo punto c'è anche un politico. Fra l'altro, scrivendo di un politico, ovviamente quando tu parli del mondo di oggi ci sono tanti problemi, naturalmente, rispetto per esempio a situare una storia, non so, 10 anni fa o 20 o 30 o ancora più indietro. Il problema è che il mondo di oggi cambia mentre tu lo racconti. E uno dei problemi era appunto che, mettendo un politico dentro la storia, mi chiedevo cosa sarebbe successo da lì a 2 anni, e poi via via che continuavo, a 1 anno, a 6 mesi, a 2 mesi, insomma al momento dell'uscita del libro, dicevo, magari lo scenario cambierà completamente, magari, chissà, no? Magari, è una cosa che credo un po' tutti noi desideriamo e speriamo, ma i cambiamenti sono molto più lenti di come non succeda veramente. Poi magari invece a un certo punto hanno, come succede, un'accelerazione improvvisa. Vi leggo solo un pezzetto di questo tipo qua. Nel mettere un politico dentro questa storia, non volevo metterne uno dei peggiori, no? Non volevo mettere uno proprio dei mascalzoni proprio massimi, come direbbe Carmine. Volevo mettere uno normale, che anzi si considera, rispetto alla media dei suoi colleghi, anche un po' migliore. Si considera più onesto, vede alcune delle cose che fanno i colleghi come degli eccessi, ma la sua spaventosa mediocrità lo rende ugualmente un mostro come tutti gli altri. Lui si chiama Piero Gomi. Piero Gomi guarda la costa rocciosa di Tari dalla cabina di pilotaggio della motovedetta della Guardia Costiera che gli hanno messo a disposizione grazie alla sollecitudine del generale Zancareddu, che ha telefonato da Roma a un suo sottoposto ad Agrigento, il quale a sua volta ha telefonato a un suo sottoposto a Lampedusa. Certo, in questo clima di accuse moralistiche e indiscriminate alla cosiddetta casta, sarebbe facile trovare qualcuno pronto ad accusarlo di fare uso personale di un mezzo dello Stato, se si venisse a sapere della traversata. Però come si può tracciare una linea netta di separazione tra attività privata e attività pubblica quando parliamo di un membro non di secondo piano, in tutta modestia, del Parlamento della Repubblica Italiana? Avrebbe senso scomporre le sue giornate in singoli momenti? Dire questo fa parte dell'attività di parlamentare, questo no? Solo per fare un esempio terra a terra, radersi al mattino è un atto privato o pubblico? Nel caso di chi debba rappresentare in televisione e in infiniti altri luoghi istituzionali il proprio partito con lo stile e il decoro indispensabili, dovrebbe forse rivolgersi a un barbiere qualsiasi invece di usare quelli della Camera, bravissimi tutti e 7 e pagati 4.100 euro lordi al mese precisamente per svolgere questo servizio? Oppure dovrebbe andare in giro con barba e capelli lunghi come una specie di clochard per dare soddisfazione ai signori moralisti e consentire un risparmio irrilevante sul bilancio? Non ci vuole molto a capire quanto siano assurde queste polemiche, davvero. Poi, francamente, cos'è il costo di una motovedetta impegnata per qualche ora rispetto alle decine di milioni di euro di rimborsi elettorali che questo o quel tesoriere di partito si fonano per la necessità di questo o quell'esponente di primo piano, o per comprare ville e appartamenti per se stessi, mogli e figli? Di nomi sulla punta della lingua ne avrebbe diversi, non ne fa, per carità cristiana. Cerchiamo di avere un minimo di senso delle proporzioni, per cortesia, di vedere la trave nel proprio occhio prima di andare a sindacare sulle pagliuzze negli occhi altrui. Per non parlare dell'aspetto sicurezza, uno come lui mica può salire su un traghetto insieme a passeggeri normali, col rischio di essere magari aggredito da un terrorista o anche solo da un esaltato che vuole i suoi 5 minuti di notorietà per aver buttato in mare un esponente di primo piano del PDM. Facciamola finita. La motovedetta della Guardia Costiera è il mezzo più efficiente e rapido e a ben vedere economico. Sì, perché gli consente di risparmiare tempo prezioso a beneficio del cittadino. Poi Dio sa che non ha deciso di venire su questo scoglio sperduto per piacere personale. Proprio lui che fin da bambino soffre di mal di mare anche quando il mare è perfettamente piatto. Figuriamoci quando si muove un po' ed è abissale. Mamma mia. L'unica ragione per cui ha avuto la forza di salire su questa motovedetta è per seguire un progetto politico di grande portata. Vale a dire una ragione assolutamente pubblica, cari signori moralisti, sempre pronti a lanciare accuse indiscriminate. Adesso il comandante sta accostando lentamente al molo, a cui è attaccato un fior di motoscafo lungo e lustro, di fianco a una barca decisamente più ordinaria. In alto, sopra le rocce, si vedono spuntare gli edifici, le terrazze bianche di cui gli ha parlato Scandola, descrivendogli questo luogo spartano ma squisito, per gente ricca, potente, famosa, che vuol sottrarsi per qualche giorno alle pressioni del mondo. Ecco, qui salta subito all'occhio la differenza tra i poteri forti e i poteri di un politico democraticamente eletto. Non potrebbe essere più lampante. Lui le vacanze al mare le fa a Finale Ligure, dove ha la casa con la spiaggia comoda, i suoi 3 ombrelloni in prima fila allo stabilimento balneare da Mario, l'edicola dove comprare il giornale la mattina, il bar dove prendere un caffè con un pezzo di focaccia, i 2 o 3 buoni ristorantini dove mangiare. Non gli interessa andare alle Maldive come tanti suoi colleghi, dove poi sono costretti a starsene mezzo nascosti per paura che qualche turista li fotografi col telefonino e vada a raccontare su internet che i loro bungalow costano chissà quante migliaia di dollari a notte, alimentando l'insopportabile clima di linciaggio antipolitico di questi giorni. Non gli interessa nemmeno passare le giornate sugli yacht di amici e sostenitori come fanno altri suoi colleghi, con rischio di finire prima o poi in pasto all'opinione pubblica in costume da bagno, suscitando l'odio della gente comune in tempo di crisi. Grazie tante. Piero Gomi le vacanze le fa con sua moglie e suoi figli, con le guardie del corpo che ormai sono di famiglia e si sentono a casa, con intorno gente che lo conosce e lo apprezza, dove ogni volta che gli capita una conversazione in spiaggia o al bar ha l'occasione di sentire il polso della sua base elettorale. Insomma, per lui la vacanza deve essere un momento piacevole, rilassante, di serena normalità. Questo cosiddetto resort, invece, che cos'è? Non c'è qualcosa di anomalo, di quasi sinistro, nell'idea che gente con tutti i mezzi possibili e immaginabili al mondo decida di venire in un posto così, scomodo, isolato, arrampicato tra le rocce a strapiombo, pur di non farsi vedere da nessuno, con un mare che, come spiegava poc'anzi il comandante, ha una profondità terrificante, 1500 metri a poche decine di metri dalla costa. L'opinione pubblica non dovrebbe preoccuparsi di personaggi che pagano una fortuna per venire in posti simili, invece di dare addosso ai politici come se rubassero il pane a tradimento, come se fosse colpa loro se il paese è entrato in crisi e non riesce a venirne fuori. Però è chiaro, i politici sono sotto gli occhi di tutti, ci mettono faccia e nome e cognome, mattina, pomeriggio, sera, in televisione, sui giornali, dappertutto. Facile prendersela con loro. Questi invece, chi li conosce davvero? Chi li ha mai visti in faccia? Chi li ha mai sentiti parlare? Questi se ne stanno nell'ombra dei loro poteri forti, come scorpioni carichi di veleno potentissimo, a fare e disfare i destini del pianeta sopra le teste di tutti. E nessuno si sogna mai di accusarli di alcunché, anche perché nessuno sa davvero chi siano. Ecco. Grazie, grazie. Niente, adesso non vado avanti a leggere, ma l'idea è che appunto ci siano tante voci, tante facce, tanti tipi. Quello che succede, ed è una cosa che succede proprio con i romanzi, e succede sia a chi li scrive sia a chi li legge, che per quanto un personaggio ti sia odioso, detestabile, lontanissimo da come sei tu, quando cominci proprio a entrare nei suoi panni, no? A essere proprio nelle sue scarpe, a conoscerlo molto da vicino, finisci non per provare simpatia, perché diciamo sarebbe veramente troppo, no? Ci sono casi in cui la simpatia non la provi comunque, però riesci a capirlo, il che non vuole affatto dire giustificarlo, ma lo capisci. Ed è una delle cose che succedono, cioè questa trasposizione di punto di vista che avviene mentre uno legge un romanzo o mentre lo scrive. La differenza è che mentre lo scrivi ci vivi molto più a lungo lì dentro e poi devi raccogliere tutte le informazioni su questi personaggi. Una cosa che ho fatto per un sacco di tempo prima di scrivere questo libro è stato proprio creare dei fascicoli interi sui personaggi che facevano parte di questa storia, che dovevano far parte di questa storia. Parte delle informazioni che ho raccolto e scritto su di loro non sono poi nel romanzo, nel senso che mi serviva avere il loro retroterra. Mi serviva sentirli vivi, sentirli veri. Una delle cose più facili è cadere in uno stereotipo, cioè usare una formina prestampata, no? È molto più interessante se cerchi di scoprire cosa c'è dietro, magari appunto uno che ti sembra uno stereotipo, ma che ha sempre una complessità nascosta, che magari non lo rende affatto meno detestabile, ma appunto ti permette di capire qualcosa di perché sia così detestabile. Va bene, sentite, vi ringrazio veramente tanto di essere venuti qua. Se qualcuno vuole che gli dedichi una copia del libro, lo faccio molto volentieri e spero di rivedervi presto per un altro romanzo. Grazie! Sì.